Poi Gabri, ma quindi, cioè, non ho capito, oggi si è al sesto aereo?
Lascia stare, è una cosa classica, solito, il mio avanti e indietro, tradizionale, il lavoro base, sai che va un po' di qua, un po' di là, non sa mai dove si va.
Ritmi peggio di Milano.
Non peggio di Milano, veramente, questa settimana è stato un casino, però, sai com'è, è il mio ambito, è un po' quello che mi piace fare, poi dai, qua non si sta male, direi, dai, c'è di peggio.
Ciao, sono arrivato, scusate per ritardo. Ciao Riccardo. Ciao Gabo, sei un sacco che non ci vediamo.
Ciao, comunque.
Mamma mia.
Sì, dai, la scorsa settimana eravamo
a Bogliasco. Come passa?
E invece adesso.
Ricky, ci siamo soltanto io e te oggi, quindi.
È assurda questa cosa. Cioè,
siamo pieni di lavoro, in effetti sta iniziando l'altra stagione. Quindi è giusto.
Eccoli qua i miei ragazzi. Più pause che ore di lavoro, al solito.
Pause.
Ciao.
È comunque lavoro questo.
Infatti siamo qua comunque con un ospite particolare anche oggi.
Vedo comunque... che siamo in buona compagnia.
Siamo in pausa comunque.
Siamo comunque in pausa e possiamo riposarci. E anzi, colgo l'occasione per presentarti l'ospite. L'ospite non è altro che Gabriele Drago, un mio grande amico, nonché artista, anche se non si vuole definire tale, appassionato di fotografie e video, laureato all'Accademia delle Belle Arti di Milano.
Proprio io, incredibilmente.
Bene, benvenuto allora nel nostro ciringhito.
Grazie mille e soprattutto grazie per l'invito, perché non si sta male in questa zona, diciamo.
Quindi Vale, ti fermi anche tu con noi?
Se mi volete, più che volentieri, ragazzi.
Direi che di sì.
Pare brutto dire di no.
No, infatti, assolutamente. Assolutamente.
Mai dire di no al capo.
Mai fatto.
Vabbè, quindi con questa sorpresa direi che possiamo
rompere il ghiaccio,
ok. Gabos, come ha già detto Riccardo, tu chiaramente non sei uno scienziato, giusto?
No, assolutamente no, non sono mai stato neanche bravo a far finta di esserlo quando ci ho provato, per cui direi che sono un po' in un'altra direzione. Però
ottimo, e allora direi che caschi a pennello, perché noi abbiamo sempre una domanda di inizio, una domanda di apertura, che di solito facciamo a persone che sono abbastanza confident con l'ambito zoologico soprattutto, e però vediamo oggi cosa ne esce fuori. Allora, ovviamente... Vai. Anche se non sei magari uno scienziato, saprai sicuramente che ci sono tante specie al mondo di animali che sono a rischio estinzione.
Certo.
E quindi, se tu potessi, con uno schiocco di dita, salvarle tutte, ok? Sia quelle a rischio estinzione, sia quelle che stanno ancora bene, ma al prezzo di sacrificarne una, che specie sacrificheresti?
Beh, allora... No, innanzitutto non è una domanda facile, soprattutto perché appunto secondo me mi manca più o meno il 90% dell'enciclopedia. No, facciamo il 99% dell'enciclopedia degli animali. Per cui no, la vera risposta di questa domanda è che probabilmente non conosco abbastanza animali marittimi per dare una risposta basata completamente sul mare. Per cui ho pensato un pochettino agli animali non marittimi che mi stanno sulle palle. Direi che ce n'è uno proprio. C'è una categoria che mi sta veramente. Diciamo che non è la più simpatica, almeno per quanto mi riguarda. E direi che, con tutto il rispetto per quelli che li amano, si parla proprio dei cavalli, i famosissimi cavalli. Di conseguenza se nessuno se l'aspettava, nessuno soprattutto che mi conosce se l'aspettava, proprio ho detto, non esiste ovviamente un cavallo marittimo, a meno che in realtà non ci sia un collegamento, anche solo linguistico, tra il cavallo e il cavalluccio marino, che poverino non mi ha fatto niente di male, tra l'altro è super simpatico e mi piace anche carino, è super bellino, c'è un sacco di cose particolari che mi hanno raccontato i miei amici che ne sanno di più, però in realtà sarebbe proprio lui solo per colpa del suo nome, cioè è un peccato in realtà.
È bellissima questa, è una scelta meravigliosa.
Esatto. Non sapendo esattamente quale, direi che è la cosa migliore, secondo me, cioè così, per sicurezza abbiamo sterminato tutti i cavalli della Terra. Boh, basta, anche quelli simili.
Ci aspettavamo una risposta non scientifica e abbiamo avuto una risposta non scientifica.
Ma perfetta,
perfetta, assolutamente perfetta.
Per cui niente, a questo punto direi che con questo abbiamo estinto tutte le cose che non mi danno, col nome che mi dà fastidio, diciamo, più o meno,
tranne... vittime dell'analogia con i cugini terrestri.
Esattamente. Che diciamo che mi hanno fatto qualche torto.
Andiamo avanti.
È un altro discorso questo.
Ma questa è un'altra storia. Quindi ci diceva che tu sei un appassionato di arte visiva, esatto, in tutti i tipi. Ci, esatto, vuoi raccontare qualcosa di quella che è la tua esperienza, un collegamento anche con il mare, per quanto riguarda, non lo so, la settima arte, il cinema, c'è qualcosa che vuoi dirci?
Beh, certo.
Certo, assolutamente, perché diciamo che dal punto di vista cinematografico il mare è ovunque e ci sono un sacco di collegamenti che si possono fare dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della narrazione, dal punto di vista delle storie, dei collegamenti. Ci sono mille film famosi e non famosi e spesso il mare viene collegato alle creature marittime un po' horror, un po' spaventose, l'oscuro, tutte queste cose che però in realtà ho cercato di evitare, perché oltre a non essere un grande fan dell'horror in generale, in realtà c'è una categoria molto carina di film che sono i documentari, che un po' nessuno si caga. Però da quando i documentari sono fatti bene, per fortuna grazie alla possibilità di avere un pochettino di budget in più, in realtà ne sono usciti alcuni molto belli riguardo alle creature marine. Credo che il più famoso in assoluto sia uscito un paio di anni fa, che ha vinto un Oscar, quindi direi che comunque qualche riconoscimento l'ha avuto, che è My Octopus Teacher, che è un bellissimo documentario di Netflix, che parla di questo appassionato di mare che grazie alla sua maschera e alla sua telecamera impara a costruire un mondo insieme a questo octopus molto carino, che tra l'altro poi diventa veramente amichevole a un certo punto nella storia. E oltre al fatto che appunto racconta bene come funziona il mondo dell'ambiente, l'ecosistema di questo animale, in realtà è anche dal punto di vista tecnico, cioè quello che piace a me, pazzesco, perché questo personaggio è riuscito in qualche modo a nascondere una telecamera in posti dove credo che nemmeno una troupe di 500 persone sarebbe riuscita. Ma in realtà vorrei fare un piccolo detour riguardo a questa cosa, perché ovviamente tutti quanti abbiamo Netflix, ma non tutti quanti abbiamo Netflix e soprattutto non tutti quanti abbiamo i soldi di Netflix, e grazie a questa magia ci sono in realtà dei bellissimi documentari gratis su YouTube, e uno in particolare che insomma ha un nome veramente strano, non so neanche come dirlo, si chiama Howl Out, credo che significhi tipo sperduto nel nulla, di un regista che si chiama Maxim Arbugoev, che ovviamente sono quei nomi un po' tipo, sai, quei documentari russi, quelli che guardo solo io. Però questo qua è persino su YouTube ed è un documentario fighissimo, perché oltre ad essere pazzesco da vedere, tutto super qualitativo dal punto di vista delle immagini, parla della, oddio, non so come si chiama, aiutatevi voi, tipo quando i trichechi vanno da qualche parte d'inverno ad estate, non lo so, boh.
La migrazione.
Esattamente.
Bravissimo. Era facile, ma
si vede che non è del settore, comunque. Dell'italiano proprio.
Vabbè, ma io non sono del settore dell'italiano, effettivamente, questo ci può stare. E quindi niente, questo personaggio che solitamente si nasconde in questa piccola zona per guardare un pochettino come migrano i trichechi, in questo anno specifico, a causa del cambiamento climatico, succede una cosa molto particolare. E questo documentario documenta letteralmente la difficoltà di questi trichechi a fare la cosa che facevano sempre, e quindi diciamo che nasconde un pochettino una specie di significato secondario che nei documentari a me piace sempre, per cui molto consigliato, ed è su YouTube ed è gratuito, che è un ottimo
cosa. Ottimo consiglio, perché così i nostri radiospettatori potranno fruire di questo prodotto molto facilmente.
Exactly. Senza dare i soldi a me. No, vabbè, scusa.
Parlo un piccolo momento. Denuncia.
Niente, tutto a posto.
Ma invece tu comunque hai fatto qualche filmato, immagino, in vita tua, giusto? Anche se non documentario,
certo.
Ok. E secondo te, per uno che fa un documentario, quale possono essere i problemi tecnici, cioè le difficoltà maggiori che può incontrare a livello tecnico proprio?
Beh, sicuramente quando vedrete questo documentario, capirete ad esempio che per far parte della natura devi essere assolutamente invisibile, ma allo stesso tempo estremamente resistente, perché si parlano di meno 20 gradi per 15 ore a cercare di aspettare che succeda un momento, e quindi si parla veramente di una specie di tour de force fisico e mentale. E soprattutto quando, come in questo caso, e non come nel caso di Netflix, motivo per cui ho fatto un po' di dissing, ci sono delle persone che veramente lo fanno principalmente solo per passione. Poi sì, ovviamente c'è anche una seconda motivazione, che è quello di pubblicarlo, ma in quel momento volevano solo raccontare una storia, quella voglia di fare deve essere veramente molto forte, altrimenti in un attimo ti accorgi che ci sono meno 40 gradi e dici ritorno a casa, bere te.
Cioè, direi che è una difficoltà abbastanza importante, ecco.
Se me lo concedete, per spezzare una lancia in favore del documentario che troviamo su Netflix, anche stare determinato tempo in immersione in acqua, tra l'altro so che è ambientato in ambienti freddi, cioè foreste di kelp e roba del genere, quindi anche lì non dovrebbe essere particolarmente piacevole star troppo tempo in immersione in attesa dell'amico polpo.
Non so se difendere il mio capo in questo caso, anche se in realtà lo dovrò difendere per forza.
Il documentario è comunque un gran documentario, secondo me.
Assolutamente. Sì. Però direi che siamo arrivati a metà episodio e, come di consueto, a metà episodio chiediamo una canzone che ti lega, oppure anche un album, visto che sei anche particolarmente colto in questo settore musicale. Quindi una canzone che ti lega a un ricordo che hai al mare, piuttosto che a un momento che hai vissuto quando hai frequentato una località marittima, piuttosto che hai fatto un viaggio in nave e così via.
Allora, la domanda in realtà è ovviamente la più difficile dell'universo, cioè in confronto a quella di decidere quale specie marittima era la più semplice del mondo, perché diciamo che ce ne sono più o meno 95.400, tra rock che parla di mare, di un certo inglese che tutti conosciamo di nome King Krull, in realtà poi ho deciso di portare un'altra cosa, perché si chiama proprio Sea of Tranquility, che è una traccia di un personaggio inglese che con il mare in realtà non ha niente a che fare, lui è un po' un cittadino, però questa traccia che si chiama proprio Sea of Tranquility, che in realtà sappiamo tutti quanti che non è proprio il mare, ma è una parte della luna, c'è cioè una parte, un mare lunare diciamo, però il collegamento tra quello che succede nella traccia, che è questa specie di ambiente un po' elettronico come piace a me, chi conosce sa, in realtà si collega benissimo anche al mare, e mi è capitato per caso di ascoltarla una volta in macchina di fianco al mare di notte con la luna, per cui il collegamento di tutte queste cose direi che ha fatto sì che fosse assolutamente la cosa che mi viene in mente per prima, parlando di musica e mare in qualche modo.
Io mi ritengo più che soddisfatto, perché il consiglio musicale che conosco è meraviglioso e soprattutto collega perfettamente il momento vissuto alla canzone, quindi ottimo. E direi che possiamo andare in pausa con questo meraviglioso consiglio. Sì. Pronto? Pronto? Sì, Fede, dimmi pure. No, non vogliamo parlare di cianciole in questo episodio, non ti preoccupare, cioè stiamo intervistando un mio amico che è un artista, guarda, ci sentiamo poi dopo, eh. Cioè, senti,
Riccardo, sono occupato. Io in realtà sono venuto qua per parlare di musica, di arte, dimmi tu, quando ci sei, io ci sono qua, eh.
Scusami, cioè, mi ha chiamato questo mio amico, guarda.
Sì, no, infatti, direi di andare avanti, che anche perché abbiamo visto è abbastanza afferrato e carico.
Direi di sì.
C'è parecchia roba.
Mi allontano un attimo, io finisco un attimo di fare queste chiacchierate.
Vai, ci vediamo dopo, dai. Io intanto parlerei di musica, che dici?
C'hai carta
bianca. Siamo qua.
Vabbè, perché dopo il consiglio un po' fuori di testa che è appena venuto fuori, in realtà c'è un altro consiglio ancora più fuori di testa, che mi è capitato una volta casualmente andando su Instagram, perché in realtà è questa pagina di Instagram che si chiama Animals and Synthesizer, che è letteralmente un pazzo scellerato, che credo che tanto si possa chiamare più o meno solo così, che prende immagini carine di animali di tutti i tipi, che in realtà all'inizio ovviamente erano i cani e i gatti, e boh, li sonorizza con dei sintetizzatori stranissimi che fanno un sacco ridere certe volte, sono un sacco carini altre volte, e poi a un certo punto ho capito che c'era un ambito che si prestava un sacco a questa cosa, che è l'ambito appunto delle creature marine. E però quando ho visto i video delle creature marine, che io ho avuto la fortuna di vedere solo grazie alla conoscenza di persone che me le hanno fatte vedere, ma una volta entrati in questo mondo diciamo che si scoprono un sacco di mondi ulteriori, in realtà questo personaggio ha visto il potenziale di questa cosa e ha detto: ma perché non fare un'installazione interattiva, cioè diciamo sia interattiva che audiovisuale, che significa sia che lui suona in tempo reale, che si vede un video in tempo reale in base a quello che suona, che le persone all'interno dello spazio vedono dei video che cambiano e dei suoni che cambiano. E praticamente questo personaggio ha inventato una correlazione tra i movimenti delle creature marittime, soprattutto, che anche qua c'è bisogno di aiuto, come si chiamano, quelli molto profondi, vabbè.
Molto profondi,
avvistati.
Bravissimi, vedi, sono pronto. E quelli in particolare sono particolarmente, catturano l'occhio, soprattutto quando sono proiettati enormi. E questo personaggio, che si chiama Tomer Baruk, ha scritto e composto un album che si chiama Synthesized Sound of the Sea, che consiglio di vedere su YouTube nelle versioni video e su tutti i vari Spotify, Bandcamp, soprattutto Bandcamp, perché lì si danno i soldi direttamente a lui, e si possono sentire un sacco di suoni particolari che sono strettamente correlati a quello che lui ha trovato sotto negli abissi.
Ma invece, all'albore di tutto, tu hai detto cani e gatti all'inizio, giusto?
Sì.
Ma fatto anche con i cavalli?
No, ovviamente no. Se l'avesse fatto non avrei parlato, cioè che non c'è dubbio. Avrei immediatamente. In realtà non lo so, devo andare a controllare, ho paura. Vabbè, non lo so. Sicuramente non quei cavallucci marini perché sono stati estinti a inizio puntata. Cioè, quindi questo problema l'abbiamo risolto.
E non li vedremo neanche più, quindi.
Esatto. Quindi avrà sicuramente cancellato tutte le prove della loro esistenza anche dal suo profilo di Instagram, se mai ce ne sono state.
Bene, super interessante sapere come il mondo marino si presta anche a numerosi aspetti nella vita artistica. C'è,
yes,
a proposito, un artista in particolar modo a cui ti senti affezionato, legato per qualsiasi ragione? Se riuscissi a rimanere sempre in ambito marino, saremmo tutti contenti, ma va bene anche, puoi spaziare, sentiti libero.
No, beh, tanto sai che ormai sono, cioè, da quando ho conosciuto persone che mi hanno insegnato che nell'ambito marino succedono un sacco di cose che non mi aspettavo, poi a un certo punto ho iniziato a controllare che cosa succede in questo mondo magico. E ci sono un sacco di relazioni anche nell'ambito artistico. Sicuramente la cosa più comune dell'ambito artistico è cercare l'acqua, non proprio il mare in senso stretto, cioè di tutto, acqua da tutte le parti, fiumi, laghi, pioggia, frusci, fruscelli, non lo so, non è neanche più italiano.
Però in realtà
mi hai rievocato,
abbiamo constatato, è tornato.
Quando non parlo l'italiano mi c'è bisogno del traduttore. E nel momento della ricerca invece marittima ci sono stati un sacco di personaggi. Uno, vabbè, il più famoso credo in assoluto, in realtà sia Olafur Eliasson, che vabbè, ha fatto un miliardo di cose che hanno a che vedere con tutta la natura. Però in realtà c'è un personaggio che si avvicina molto più alle mie pazzie, cioè alle cose un po' minimaliste, fatte solo con un paio di stecchi di legno collegati a qualcosa di remoto, che è questo personaggio inglese, mi pare, David Bowen, che ha ricreato un pezzo di mare, anzi di oceano, in una stanza, che adesso credo più o meno nella zona di Honolulu. In realtà poi c'è una storia divertentissima su questa cosa. Lui ha preso da un database, che immagino che voi conosciate, che ha tutte le boe dell'universo, le informazioni di movimento di questa boa, le ha traslate in una stanza attraverso una rete di pezzi di legno, pezzi di ferro, pezzi di acciaio, che creano una specie di mappa 3D, che però è fluttuante nella stanza, per cui sembra di essere all'interno del mare. La cosa divertente è che a un certo punto non capiva più come mai il mare fosse diverso, o comunque tipo diagonale oppure un po' storto, e per un certo periodo questa boa si è spostata da sola, non so come si chiama, tipo alla deriva credo, immagino che si chiami, e quindi spostandosi lui adesso non sa esattamente più dove si trovi, però continua a ricevere tranquillamente le informazioni dal mare, per cui quando tu vai nella stanza dove c'è questa opera, letteralmente le persone vedono un pezzo di mare di cui nessuno sa cosa sia, però è ancora lì.
Quindi è un'installazione in tempo reale, cioè vivi l'opera.
È assolutamente in tempo reale.
Bellissima, sì. Bellissima.
Sì.
È super,
non solo in tempo reale,
è anche sconosciutamente in tempo reale, che è la cosa più poetica di tutto, diciamo.
Che essendo la deriva non sappiamo dove sia collocata al momento la boa.
Esattamente. Però continua a trasmettere, finché continuerà a trasmettere rimane attiva.
Beh, piuttosto poetica questa scena.
Sì, meravigliosa.
Il fato che incontra il mare e l'arte e le unisce in un certo modo.
Esattamente. E ovviamente è comodissimo arrivare lì, perché potete andare tranquillamente a Karlsruhe, dove potete andare a vedere l'opera, direi dietro l'angolo da dove ci troviamo adesso.
Meravigliosa cittadina della Germania occidentale, ricordo, visto il mio passato.
Famosa per assolutamente nulla se non questo.
Se vi capita di passarci, quindi direi che un salto è quasi obbligatorio.
Direi proprio di sì.
Esatto.
Va bene ragazzi, tutto bello, è vero che ci si diverte sempre quando si registra By La Murena, il podcast, però al momento è arrivata la fine della pausa. Quindi
sarà da tornare a lavorare, quindi.
Ahimè sì.
Dobbiamo tornare?
Dobbiamo tornare, sì signore. Però prima un drink. Offro io oggi.
Ottimo, ottimo.
Cosa vuole il nostro ospite da bere?
Fede? Basta Federico, parliamo dopo di quegli attrezzi da pesca. Adesso devo aspettare il pacco degli attrezzi di Unige Radio che ci permette di registrare tutto questo episodio. Quindi basta, ci sentiamo dopo. Basta.
Ok, volevo dirvi che il cocktail che prenderei io, per una volta faccio una cosa un po' fuori dalla norma, è un cocktail marittimo, diciamo, si chiama Paloma. Ed è una tequila col pompelmo, con un po' di lime, e poi si usa di solito metterci una soluzione salina speciale, che ogni tanto, se vuoi, può anche venire dal mare, controllando che l'acqua sia buona, ovviamente.
Controllando che l'acqua, la faremo controllare.
E beh, noi Vale prendiamo il solito, tanto ormai ci conosci, sai che siamo abbastanza abitudinari.
Perfetto, chiamiamo il cameriere allora.
Chiamiamo il cameriere, nel mentre direi che possiamo salutare il nostro ospite. Ciao Gabos, grazie di essere stato qua con noi.
Ciao, grazie mille a voi, è stato un super figo.
E possiamo salutarci, al prossimo episodio.
Ciao.